Un grosso saluto a tutti voi che siete dall'altra parte, carissimi amici ascoltatori, e benvenuti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Potremmo intitolare il salmo che andremo a leggere questa sera per iniziare il 67, Benedizione e lode nel millennio. E questo perché si parla della lode che tutti i popoli eleveranno a Dio. Questo è uno dei salmi profetici più brevi, ha solo 7 versetti. Questo salmo rivela l'ultimo e finale desiderio e proposito di Dio per questa terra. Guarda oltre questo periodo in cui viviamo, o quello in cui fu scritto, verso l'era del regno. Durante il regno del millennio vedremo un mondo convertito, un mondo rinnovato, un mondo nel quale Dio benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. La maledizione sarà rimossa e potremo cantare canti di lode. C'è una differenza tra l'interpretazione e l'applicazione della scrittura. Tutta la scrittura è per noi, ma non tutta rivolta a noi. Questo salmo è per noi, ma non è rivolto a noi. Ci dà la prospettiva delle missioni. Un principio dell'ermeneutica, cioè la scienza dell'interpretazione, indica la differenza tra interpretazione ed applicazione. L'interpretazione è definitiva, è la base, cioè la scrittura significa una cosa. Non ha tutti i significati che vogliamo dargli, ma solo quello che aveva in mente l'autore quando scrisse, ispirato dallo Spirito di Dio. Però ci può essere anche un'applicazione, e questa può essere elastica, anche se deve appoggiarsi sull'interpretazione per essere accurata. Possiamo applicare una certa verità a noi, alla Chiesa in generale, a Israele e così via, facendo attenzione a non forzare troppo il messaggio. Posso fare un esempio. Un diamante, per avere un valore pratico, deve essere tagliato, montato in modo appropriato e indossato su qualsiasi dito entri. Anche la scrittura deve essere messa in una montatura adeguata, che è l'interpretazione. Poi deve essere messa sul dito dell'esperienza, che è l'applicazione. C'è un vecchio proverbio che dice: se le scarpe ti vanno, indossale. Se arrivi a uno di questi salmi e parla al tuo cuore, e Dio ti può parlare in ognuno di essi, allora ha un messaggio che si applica alla tua vita. Ad esempio, nel libro dell'Apocalisse, il Signore Gesù parla a 7 chiese in Asia. Il suo messaggio aveva un'interpretazione e un'applicazione locale, ma egli conclude il suo messaggio dicendo: ascolta, questa parola è per chi ha orecchie. Se hai l'orecchie, sta parlando anche a te. Apocalisse 3, versetto 13, dice infatti: chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. C'è un'applicazione per noi in ognuno dei 7 messaggi alle chiese. Il Salmo 67 non è un salmo missionario, ma contiene alcuni grandi principi relativi al programma missionario di Dio per te e per me. Vediamo alcuni aspetti interessanti di questo salmo. Ve li dico prima, così li noterete meglio quando lo leggeremo. Ci benedica, è usato 3 volte. Ti lodino, è ripetuto 4 volte. Vengono menzionate 3 persone o gruppi. Primo, ci si riferisce a Dio 15 volte. Secondo, la nazione di Israele, il noi, è menzionato 6 volte. Terzo, le nazioni, i popoli, sono menzionate 9 volte. Ciò significa gli stranieri, differenti popoli e razze, differenti strati sociali, me e te. Notate come inizia il Salmo 67, versetto 1. Al direttore del coro, per strumenti a corda, salmo, canto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Faccia egli risplendere il suo volto su di noi. Questo versetto fa riferimento alla triplice benedizione che Dio diede alla nazione di Israele quando li preparò per la marcia nel deserto. La preghiera si trova in Numeri 6, versetti dal 24 al 26, dove si legge: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. La conclusione di questa benedizione si trova in Numeri 6 al versetto 27, dove si dice: così metteranno il mio nome sui figli di Israele, e io li benedirò. Passiamo ora al versetto 2 del Salmo 67. Affinché la tua via sia conosciuta sulla terra, e la tua salvezza fra tutte le genti. Non ci sarà benedizione per la terra fino a che Israele non tornerà sulla sua terra, condotto dal Signore. Quando questo accadrà, Israele potrà fare quello di cui si parla in Isaia 49, al versetto 13. Esultate, cieli, e tu, terra, festeggia, prorompete in grida di gioia, monti, poiché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi afflitti. I versetti dal 14 al 16, sempre di Isaia, proseguono dicendo: ma Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi. Questo è ciò che Dio dice riguardo il popolo di Israele. La benedizione di Dio porterà ogni popolo a riconoscere la sua salvezza. Leggiamo i versetti dal 3 al 7 del Salmo 67. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Le nazioni gioiscano ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia, sei la guida delle nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. La terra ha prodotto il suo frutto. Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Questa è la meravigliosa promessa che Dio diede ad Abramo. Ti farò una benedizione per tutti i popoli. Così possiamo leggere in Genesi 12, nei primi tre versetti. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Alla sua prima venuta, il Signore Gesù portò la salvezza per prima cosa ai giudei. A causa del loro rifiuto, questa salvezza è stata estesa a tutti. Nel millennio ci sarà un nuovo periodo di conversioni, con una grande salvezza per quelli che vivranno in quel periodo. Isaia disse al capitolo 66, versetto 19: io metterò un segnale tra di loro e manderò alcuni dei loro scampati alle nazioni, a Tarsis, a Pul e a Lud, che tirano d'arco, a Tubal e a Yavan, alle isole lontane, che non hanno mai udito la mia fama e non hanno mai visto la mia gloria. Essi proclameranno la mia gloria tra le nazioni. Qual è l'obiettivo di Dio? Romani 11, versetto 25, dice molto chiaramente: infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. I presuntuosi, di cui si parla qui, potevano essere i gentili, gli stranieri, che avevano ottenuto la grazia per fede, dopo che gli israeliti l'avevano rifiutata. All'inizio avevo detto che qui troviamo la prospettiva delle missioni. Se vi chiedessi qual è l'obiettivo primario delle missioni, quale sarebbe la vostra risposta? Alcuni potrebbero dire: lo scopo delle missioni è di salvare delle anime. Salvare delle anime non è lo scopo delle missioni. È vero che l'opera missionaria dovrebbe essere come risultato la salvezza delle anime, ma non è lo scopo primario. Qualcun altro potrebbe dire: dovremmo predicare il Vangelo a ogni creatura per obbedire al comando del nostro Signore Gesù Cristo. Questi sono gli ordini. Dobbiamo predicare il Vangelo in ogni luogo. Dobbiamo portare la parola di Dio alla gente in tutto il mondo. Eppure, essendo importante, non è lo scopo primario delle missioni. Lasciate che vi citi di nuovo i versetti 5 e 7. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Qual è lo scopo primario delle missioni? Tutti quanti i popoli ti lodino. Lo scopo delle missioni è quindi di glorificare Dio, e il mezzo è questo: predica il Vangelo, porta la parola, così che le persone siano salvate. Lo scopo delle missioni è di glorificare Dio. L'uomo deve glorificare Dio. Lo glorifichiamo quando portiamo la sua parola, lo glorifichiamo quando predichiamo il Vangelo, anche tramite questi programmi radio, lo glorifichiamo quando le persone sono salvate. Lo scopo di tutto il nostro impegno è di glorificare Dio. Il Salmo 68 è di liberazione e vittoria. Vediamo il Re nella sua gloria e nella sua forza. Nei primi due versetti troviamo che Dio va contro i nemici. Al direttore del coro di Davide, salmo, canto: si alzi Dio e i suoi nemici saranno dispersi, e quelli che lo odiano fuggiranno davanti a lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così periranno gli empi davanti a Dio. L'inizio del Salmo 68 è un riferimento a Numeri 10, versetto 35. Quando l'arca partiva, Mosè diceva: «Sorgi, o Signore, e siano dispersi i tuoi nemici, e fuggano davanti alla tua presenza quelli che ti odiano». Ogni giorno, quando Israele era pronto per cominciare la marcia nel deserto, Mosè diceva queste parole. Che modo meraviglioso per cominciare una giornata di cammino. Andando incontro alle difficoltà, è confortante sapere di avere un Dio in grado di disperdere i nemici, i suoi nemici, che sono anche i nostri, se siamo suoi figli. Se i nemici saranno distrutti, ecco cosa sarà dei giusti. Leggiamo i versetti 3 e 4 del Salmo 68. Ma i giusti si rallegreranno, trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia. Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti. Il suo nome è il Signore. Esultate davanti a Lui. Abbiamo letto dell'allegria dei giusti, che si esprime attraverso la lode a Dio. Questo salmo è un canto di trionfo, un canto di gloria. Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome. L'uomo deve glorificare Dio ed egli sta muovendo le cose in vista del giorno in cui la terra lo glorificherà. In genere oggi l'uomo non glorifica Dio, piuttosto usa il suo nome invano. Nei versetti 5 e 6 possiamo vedere la cura del Signore per le sue creature. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Dio è in grado di soddisfare ogni nostro bisogno, di riempire ogni vuoto della nostra esistenza, di confortare ogni cuore ferito o sofferente. Dio ha sempre avuto una cura speciale per gli orfani e le vedove. Ogni volta che dava istruzioni al suo popolo, non dimenticava mai l'orfano, non dimenticava mai la vedova o lo straniero che abitava con loro. Sempre nei Salmi possiamo leggere: «Il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova». Mentre il profeta Geremia, al capitolo 22, versetto 3, dice da parte del Signore: «Non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova». Queste erano evidentemente le categorie deboli della società di allora, ma qui Dio ha un pensiero anche per chi è solo, per altri motivi, e dice che anch'essi avranno una famiglia. Tu fai parte, chiediamoci insieme, facciamo parte, tu fai parte della famiglia di Dio? Sai che è un tuo diritto essere chiamato figlio di Dio se credi nel Signore Gesù come tuo Salvatore? Passiamo ora a leggere i versetti dal 7 al 12 del Salmo 68. O Dio, quando tu uscisti dalla testa del tuo popolo, quando avanzasti attraverso il deserto, la terra tremò. Anche i cieli si sciolsero in pioggia davanti a Dio, lo stesso Sinai tremò davanti a Dio, al Dio di Israele. O Dio, tu mandasti una pioggia benefica sulla tua eredità, esausta, per ristorarla. Il tuo popolo abitò nel paese, benevolmente preparato da te, o Dio, per i miseri. Il Signore dà un ordine. Le messaggere di vittoria appaiono in grande schiera. I re degli eserciti fuggono e quelle che stavano in casa si dividono il bottino. Qui il salmista ripercorre la storia passata del suo popolo, la sua azione in suo favore da quando li fece uscire dall'Egitto. Li guidò attraverso il deserto fino a che presero possesso della terra promessa, la Palestina, cacciando le popolazioni idolatre che la occupavano. Leggiamo anche il versetto 13 del Salmo 68. Anche per voi, rimasti tranquilli fra gli ovili, si coprono d'argento le ali della colomba e d'oro le sue piume. Qui si parla di persone rimaste tranquille negli ovili. Deborah usò la parola ebraica per ovili nel suo canto profetico riportato in Giudici 5, versetto 16, che dice: «Perché sei rimasto fra gli ovili ad ascoltare il flauto dei pastori? Presso i ruscelli di Ruben le decisioni furono coraggiose». Vedremo che questo era indirizzato a Ruben in quanto non era andato in battaglia. Evidentemente in entrambi i passaggi la parola è usata per descrivere una situazione indifferente, inattiva, egoistica. In questo salmo sembra avere lo stesso significato. Israele era indeciso, inattivo. La colomba era un uccello sacrificale e un'immagine di Cristo. Mettendo insieme queste immagini, potremmo vedere che anche se sono negligenti, anche se non sono mossi dall'entusiasmo, il sacrificio di Cristo coprirà le loro mancanze. Nei versetti 17 e 18 del Salmo 68 leggiamo espressioni che ci parlano della vittoria di Dio. I carri di Dio si contano a miriadi e miriadi, a migliaia di migliaia. Il Signore viene dal Sinai nel santuario. Tu sei salito in alto, portando prigionieri, hai ricevuto doni dagli uomini, anche dai ribelli, per far qui la tua dimora. O Signore, Dio. Questo Salmo 68 potrebbe essere definito come il Salmo dell'Ascensione, visto che abbiamo un versetto citato in Efesini 4 al versetto 8. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Quando studieremo la lettera agli Efesini, vedremo in cosa consiste la differenza nella citazione «hai ricevuto dei doni», «ha fatto dei doni». Non voglio tenere questa domanda in sospeso, mi limiterò a dire che una delle spiegazioni è che, grazie alla vittoria ottenuta, è in grado di elargire dei doni, che in Efesini sono i doni dello Spirito Santo, dati alla Chiesa dopo l'ascensione di Cristo. Quando il Signore Gesù Cristo ascese al cielo dopo la sua morte, penso che abbia fatto due cose. Primo, portò in cielo con lui tutti i santi del passato che erano in paradiso. Dio li aveva salvati, per così dire, a credito, ma il Signore pagò il prezzo della redenzione per loro quando morì sulla croce. Portò gli spiriti degli uomini giustificati, resi perfetti, alla presenza di Dio. E seconda cosa, come abbiamo detto prima, diede dei doni agli uomini sulla terra. Così oggi continua la sua opera attraverso coloro ai quali ha dato questi doni. Ogni persona che fa parte del corpo di Cristo ha almeno un dono. Non tutti hanno lo stesso dono, chiaramente. Come avete visto, questo è un versetto ancora molto attuale. Nei versetti 19 e 20 possiamo invece vedere la grande cura che Dio ha per noi. Sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Il nostro Dio è un Dio che ci libera. Dio, il Signore, ci preserva dalla morte. Anche l'apostolo Pietro parla di questo concetto, scrivendo: gettando su lui, sul Signore, ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Quando abbiamo pesi, quando abbiamo preoccupazioni, siamo invitati a portarli a lui, a Cristo, perché egli li porterà per noi. E per avere questo sollievo, però, dobbiamo lasciare a lui i nostri pesi e non riprenderceli. Spesso andiamo a Dio in preghiera portando i nostri pesi, ma una volta terminata la preghiera, ce li riprendiamo, invece di lasciare che sia Lui a portarli per noi, giorno per giorno. Dice il salmista, Lui è il Dio della nostra salvezza. Se Gesù ci ha amati così tanto da morire per noi, pensate che non ci ami abbastanza da aiutarci giorno per giorno in questa vita? Leggiamo ora in un altro blocco di versetti che ci parlano della vittoria di Dio. Ma Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa chiomata di chi vive nel peccato. Il Signore ha detto, li farò tornare da Basan, li farò tornare dagli abissi del mare, affinché tu affondi il piede nel sangue dei tuoi nemici e la lingua dei tuoi cani ne abbia la sua parte. Erano i versetti dal 21 al 23 del Salmo 68. Questi versetti parlano di una gloriosa vittoria per il futuro. La testa chiomata di cui si parla al primo versetto letto si riferisce all'anticristo. Nonostante ciò che tenterà di fare, fallirà. Dio riporterà il suo popolo dalle profondità dell'oceano. Quella di cui si parla è la restaurazione finale di Israele. Essi hanno visto il tuo corteo, Dio, il corteo del mio re, nel santuario. Precedevano i cantori, dietro venivano i suonatori, in mezzo le fanciulle che battevano i tamburelli. Benedite Dio nelle assemblee, benedite il Signore, voi che siete della stirpe di Israele. Ecco il giovane Beniamino che guida gli altri, i principi di Giuda e la loro schiera, i principi di Zabulon, i principi di Neftali. Questi versetti che abbiamo appena letto, dopo aver descritto il magnifico corteo vittorioso, parlano dei figli di Israele. Il giovane Beniamino si riferisce alla tribù di Beniamino, l'ultimo figlio di Giacobbe che è Israele. Leggiamo ora i versetti 28-29 e poi infine dal 31 al 35 del Salmo 68. Il tuo Dio ha decretato la tua potenza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Nel tuo tempio che sovrasta Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Principi verranno dall'Egitto, l'Etiopia s'affretterà a tendere le mani verso Dio. O regni della terra, cantate a Dio, salmeggiate al Signore, a colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni. Ecco, egli fa risuonare la sua voce potente. Riconoscete la potenza di Dio, la sua maestà è sopra Israele e la sua potenza è nei cieli. O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto sia Dio. Qui troviamo l'invito a riconoscere la potenza di Dio. Tutta la terra dovrà cantare a Dio, dovrà salmeggiare. E anche noi, come il giovane Beniamino a cui abbiamo accennato prima, siamo piccoli, ma abbiamo lo stesso grande Dio. Ed Egli ci dà la forza, ci dà la potenza di cui abbiamo bisogno. Sia benedetto Dio, quindi, per la sua manifestazione di potenza, per la sua manifestazione di amore nei nostri confronti. Mi fermo qua per quanto riguarda questa sera e di conseguenza per quanto riguarda questa settimana che siamo stati insieme. Mi auguro che ci abbiate seguito numerosi come d'altronde fate ormai da molto tempo. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento a lunedì sera.